Allora, partiamo da qualche risonanza, qualche... Coraggio, eh? Ricordate che dato che molti di voi sono animatori, eccetera, tutto quello che dicono ai loro ragazzi che non vogliono parlare. Ripetiamo anche le risonanze prima e poi sì, più con me, per non parlare sempre io.
Thank you. Geremia che è un po' un tramite, quindi hai detto, non so, di locale di Geremia che poi ci rientra a Venezia, quindi sembra addirittura che faccia un po' da filtro, perché ne vengo io da solo, queste parole sono dure, poi invece leggendo con te, quindi vissute diversamente, fanno sì che le divani che io sono Dio buono, che una prima lettura, diciamo, c'era mia, questo non appare troppo, quindi questo filtro è bello. E addirittura poi si è arrivato a dire che l'unica cosa che può fare Dio è parlarci, non ci punisce, però noi prima tutto abbiamo sempre subito il timore della punizione, della riprova, noi invece in qualsiasi cosa che si vede qua, che sembra così cruda e dura, no? C'è modo di capire che Dio ti stia accanto veramente nelle difficoltà più grandi. E quindi questo io non lo so, per me lo sottoposto come un filtro, così, da un filtro di passaggio, un filtro benevolo, perché questo filtro mi addolcisce quando Dio banalmente le devo che sembra un filtro.
A me dicevo, mi hanno colpito due cose, non hanno il contatto di strutturare, cioè mi devo dire le difficoltà. Togliere le impattature che non servono, un po' come io ho fatto niente quasi di giardino, e prima di piantarci cuffi bisogna pulirlo dalle erbacce, bisogna tappare, eccetera, eccetera. E quindi secondo me non puoi costruire veramente nella verità, perché non so se ci sono attorno, è un lavoro di conto anche difficile, però intanto che lo fai ti rendi conto che la cosa ti serve. E l'altra cosa è la concretezza, un po' preso di mandolo piuttosto, cioè e non andare per i nostri sentieri, ma proprio riuscire a guardare la realtà che cosa c'è e imparare a cogliere da quello che è la realtà, io ricordo che non c'è nessuna pietra, però riuscire, perché la realtà si parla e nella realtà si sviluppa.
Grazie.
del cugino che aveva vendicato di quelle prigioni ormai per morire, e poi si diceva che c'era anche questa, che guardando da noi la risposta una cosa che mi fonte ricordo anche di neurologiano, c'è quindi che dire su questa piccola cosa la parola di Dio e la speranza poi che Dio è vicino della speranza e poi Dio dà poco. Tutte queste cose molto concrete che a me manca come capacità di vedere nei diventi della mia vita proprio della parola, la parola sulle cose più banali. Quindi mi invito a tornare a leggere di più la mia realtà. Allora, quel tipo di cercando questa capacità di vedere il male da quello che è. Tra l'altro senza arrivare anche trovarsi troppo a chiedersi le ragioni del male, no? Ma semplicemente dandogli un nome, cioè riconoscendolo come tale. E tra l'altro proponendo, e questo è un altro sbarcamento del mio schema quantomeno, no? Proponendolo come una via necessaria per poi arrivare a quello che tu dicevi, no? Questo coinvolgimento dell'amore di Dio. Come dire, prima di tutto dobbiamo coinvolgerci con il nostro male. E poi creare anche il male del mondo, no? Ma il nostro male, come via appunto di riscatto e di abbandono appunto nel male di Dio. Ho capito molto bene. Quindi ecco, penso che questa persona che tendo molto a soffermare, cioè a recuperare, no? Molti, che cioè cercare sempre le ragioni, mai arrendermi al fatto che il male mi uccide e che basta, è male. Le ragioni del male sono di sé, ma chi l'ha superato mi spero di grande.
Della pensola, perché se la pensola è anche più adatta appunto la propria parola, quindi quello che io voglio dire è quello che sta sempre per sé, e poi questa la capacità leggermente di starci in questa situazione, cioè comunque vedere questo popolo che si comporta in un determinato modo, però comunque non soltanto prega di Dio, però ci sta anche per questo popolo, perché a volte magari mi sento più in simile a zona che si scappa, di fronte magari a persone o situazioni che comunque ti portano una morte, diciamo, una negatività, e più da scappare lontana anche per difendermi un po' da quella morte e della negatività, invece mi contento con questa sua capacità di starci, però comunque portando una parola di vita anche nella morte.
Ma è colpisce di questo, diciamo, questo libro di testimonianza della Germania, il fatto che ci vuole talmente bene che non si rassegna a quello che noi diamo male, ci facciamo le parole di noi, ci rimane accidenti, che fa fuoco e fiamme perché vorrebbe donarci tutte le cose belle, vorrebbe dirci come vivere pace, dividendoci le cose in modo giusto, e invece noi ci sottraiamo, abbiamo paura, però non può dire, vabbè, volte le spalle e arrangiatevi, magari come si fa molto quello lì, si dice, vabbè, ti lasciamo qua, ciao, ci andiamo, però poi ci si gira, perché si dice con minaccia, però non è che quello lì non ha fatto di vita, perché poi ti puoi veramente portare la vita di quei film. Questo è il mio concreto. Che quasi fosse più che per il mezzo,
Sì, la sua presenza però non toglie, cioè non ci fa, non cambia le conseguenze delle nostre azioni, nel senso che se uno sceglie di andare in un pericolo serio che porta alla morte, non è il Dio magico, no? Il papà buono, il grande papà che alla fine tira fuori, eccetera, nel senso che cioè c'è una Dio ci chiama a una maturità, a una pienezza di vita, non a rimanere bambini, no? Ma adulti che prendono responsabilità della loro vita e delle conseguenze delle loro azioni. Il fatto è che lui non ci abbandona anche nelle conseguenze delle nostre azioni, questo è il mistero dell'amore di Dio, no? Però che il peccato porta alla morte, porta alla morte. Allora il Signore te lo grida, cioè, che poi ecco, no, vedete come non è, anche tutto il discorso di Geremia non è moralistico, perché poi non è dei cattivi, cioè nel senso la colpa, no? Anche in quella che diceva poi Daniela, non c'è di trovare il colpevole, no? Cioè, per cui allora è colpa mia, è colpa dei miei genitori, è colpa di che sono così, non è colpa della società, eccetera. No, ma il fatto è dire, tu ci sei dentro, sei coinvolto, ci hai messo il tuo, adesso riuscire a dire quanto, non importa, non importa, importa il fatto che sei dentro questa morte, per quello che sta a te, prenditene conto, no? E prima del baratro, cioè, no? E convertiti, no? E quando questo ancora non sarà possibile, perché ormai appunto la prospettiva sarà quella della morte, allora c'è una parola paradossalmente che dice tu morirai, però io sono con te, no? Io sono con te, c'è ancora una speranza.
A me ha fatto molto pensare due aspetti. Uno, questo del peccato come volontà di morte. Mi ha fatto pensare anche alcuni atteggiamenti anche piccoli, banali, che da molte sono scelte di vita, sono scelte di morte. E mi ha fatto pensare con non solo quello che faccio, ma anche spesso quello che non faccio, chiamo di questa paura, perché così è la paura di perdere le proprie sicurezze, il proprio tempo, la propria serenità, ma veramente diventa, se non ci si affida una dimensione più grande, proprio una catena, no? Che poi si viene in difesa. E l'altra cosa è la situazione di fatto di conoscere, ma me lo ricordo bene, è un po' questo che non tutto è volontà di Dio, ma in tutto c'è una parola di Dio. Questo mi è sembrato proprio così, anche la fede da chiedere, perché quello che la vita riserva nessuno lo sa, ma proprio chiedere questa gestione realizzata, questo atto di fiducia di sapere che in qualsiasi cosa sarà, comunque ci sarà una parola di Dio detta a me. E mi sembra che così diamo a Dio anche che non toglie la gente, le paure che restano tutte, ma che però apre a un orizzonte un po' meno sul ombelico. Ecco.
A me ha colpito il fatto che non scrive di scelta, ci sono anche momenti molto forti di sconvolgimento. Comunque il Signore permette anche di prendermi anche sconvolgimenti, perché lui esime a volte la nostra fase della vita, si fa anche il parallelo con la vita, no? Quindi uno che vende molto parallelo, a volte devi anche passare momenti di sconvolgimento per ritrovare la vita. Lui, quanto Signore della vita, permette anche che certi momenti la tua vita venga sconvolta e tu arrivi anche a toccare un attimino un po' il fondo per poi rinascere e comprendere veramente anche il valore della vita. Mi è venuto molto un po' parlare di concreto di tutti i fatti. Ho trovato mi è piaciuto molto la dimensione concreta di Geremia, come lui si trova diciamo un clima da tribunale, un clima difficile, ma nonostante ciò non si scoraggia e va avanti deciso, proprio.
prendo spunto dalle tue parole, no? Grazie, prendo spunto per fare semplicemente la sottolineatura che il Signore non vuole il male e non lo permette neanche. Nel senso che, perché questo lo utilizziamo noi, no? Cioè nel tentativo di risposta che ci diamo, eccetera. Il Signore non lo vuole, però l'ha permesso. No, infatti non è che lo permette, cioè questo è il mistero dell'amore che ci lascia vivere. Allora, noi lo comprendiamo un po' di più per il male che riusciamo a ricondurre più facilmente alla volontà dell'uomo. Per cui diciamo, no, vabbè, l'ha voluto lui, le conseguenze sono quelle. Lo capiamo meno di mente di meno per quel male cosiddetto naturale, cioè che in questa natura è una malattia, no? Per quanto poi sappiamo ci sono quali cose complesse, però di fatto c'è un male che non riusciamo a dare una, no? Colpevole, no? Cioè, no, allora l'ha mandato Dio, no, non l'ha mandato Dio, ma allora l'ha permesso. No, c'è un, intanto noi non sufficientemente credo abbiamo dentro, no? Però qualcosa su cui dovremmo cercare di lavorare, che noi crediamo che viviamo in un mondo dove la redenzione è iniziata ma non è in piena. Cioè questo mondo non è un mondo già pienamente salvato, è un mondo salvato in Cristo Gesù, ma questa salvezza non ha ancora raggiunto tutto. Perché è vero che noi siamo, insieme agli ebrei, con modalità diverse, un popolo in attesa, no? Nel sacerdote, nella preghiera eucaristica, lo dice, solo che noi normalmente, come dire, ci siamo attenti e siamo tutti lì, tutti, no? Nella fase iniziale della preghiera eucaristica, poi nelle parole della consacrazione, quando c'è il mistero della fede, rilassiamo e allora il sacerdote continua, no? A dire delle cose, ciascuno poi pensa a pranzo, no? Che devo fare questo, al cellulare mi ha chiamato, no? Eccetera, così. Adesso, perché fra quelle parole dice, no? Che c'è nell'attesa del tuo ritorno, perché venga il potente, venga il potente alla fine, no? Oppure prima del Padre Nostro dice, si compra la speranza e ritorno, no, e venga il Salvatore nostro, Gesù Cristo. Allora, noi viviamo in un mondo ancora segnato dalla morte. Noi crediamo che il Signore la vita alla morte, però attendiamo la pienezza, l'integrazione di questa vittoria già avvenuta. Viviamo nel già e non ancora. Le ultime parole della Bibbia sono quelle. Se uno va a vedere le ultime parole, è la preghiera della Chiesa che dice Maranatha, Signore, vive. A me piace dire, no, e poi subito lo spiego, dicendo che noi dovremmo desiderare la fine del mondo. Soltanto che immediatamente uno mi guarda e mi dice, ma che felice. No, perché noi mettiamo a fine del mondo i sconvolgimenti, i dharma che donano, si vivono dei casi, eccetera, no? Ma se noi contassimo la fine del mondo come la narra l'Apocalisse, nel senso ogni lacrima sarà asciugata, non ci sarà più la morte. Allora quando siamo più toccati dalla morte, dalle lacrime che ancora ci sono, come nel nostro cuore non sentiamo dire Signore mi prendo? Perché noi continuiamo a piangere, quindi prego perché continuiamo a soffrire. Allora noi attendiamo, no? Questa sapete il Signore, no? Allora il Signore non permette, cioè ma il Signore sta obbediente alla mia delle nostre dei peccati, non ci abbandona, no? L'esilio non è permesso da Dio, che potrebbe anche non permetterlo. Cioè nel senso che poteva fermare i carri e le frecce dei babilonesi, noi lo sentiamo così, no? Il Dio che mette la mano invisibile e tutte le frecce dei babilonesi, un po' come martiri, no? Cioè quello lì che spara, mi fa così alla fine, ed è forse le frecce rotte, fanno due cose grandi. E quindi noi pensiamo sempre un po' questo, Dio magico, fa un gesto magico e tutte le frecce dei babilonesi cadono lì, davanti, a un metro tagliati. No, no. C'è una libertà dell'uomo. Allora quello che accade, perché sono dei voleri,
cui lei ha partecipato, con i lei, tutto qua. Quindi, allora Dio te lo dice, e per la cosa paradossale, qual è? Ti tieni Dio con te. Se ti anche il figlio, anche quel momento bassissimo che tu è, possa anche diventare un momento di prete di recitazione. Però ecco che sto sottolineando, però anche la parola permesso nella nostra mentalità, da idea, io dico che potrebbe anche non permettere, no? E questo è un po' magico, no? Cioè, che poi alcune volte fa il miracolo, alcune volte non te lo fa, com'è questa cosa? Che alcune volte ti... no? Che alcune volte non te lo fa, poi è capirlo come questa cosa. Allora, su questo dovremmo connettere anche molto... vivere in un mondo adulto, dice lui, no? Vivere in un mondo diventato adulto. C'è un Dio che è con noi attraverso la sua parola, che è con noi attraverso la debolezza, no, dell'amore, e dove noi siamo liberi e quello che sappiamo e vediamo capaci di fare tutto il male possibile, per quello degli uomini. Però lui non c'è tanto. Io non c'è tanto.
Ma è corretto dire che è corretto e ha sensato dire che Dio per una parte ti non accusa, ti segnala, ti fa, ti grida,
ti accusa,
ma quello che è anche la parola, ma c'è di cos'era quella cosa, cioè di fatto non agisce, non è che non agisce, però da una parte dice guarda che deve andare così, la diretta strada a fare quella parte, cioè è il tuo male che ti crei, l'altra parte però ti dice guarda che fai questa strada. Cioè, corretto dire
sì,
Dio,
solo, sì, solo che però non è, cioè decide di Dio è anche quello che vediamo in Geremia e che sarà pienamente in Gesù, non è chi dall'esterno ti dice semplicemente guarda questo e quella è la cosa, ma di chi si fia a fianco a te nel tuo male, di chi viene a soffrire con te, no? E in questo senso ti sta parlando il tuo amore,
è lì.
No, nel momento in cui ti accusa il RIB, no, la contesa, ti accusa per rivelare il tuo, perché tu te ne renda conto, e poi dopo, no, nella rivelazione, e lui è con te.
Ma perché sono due persone.
Esatto.
Esatto.
Sì, sì, e questa
è
sì. Perché appunto la prima cosa, cioè pensata senza quel Dio presente, e l'eresia, come si chiama quella eresia? Del nord d'Europa, che scrive Daniele, e perché c'è, cioè, che poi in qualche modo Gesù sì era un modello esterno che indicava, no, la relazione, e noi seguiamo le sue parole, però è tutto a noi, no? Cioè, tanti anni fa che però non mi ricordo, invece no, cioè, perché non è soltanto, allora non è solo lui che indica la via, ma lui è la via. Non è solo che lui che indica la vita, ma lui è la vita, quindi in lui, no? Cioè c'è una comunicazione di vita, allo stesso tempo ti direbbe, tu puoi camminare, proprio perché io ti do vita, no? Quindi, sì.
Questo che qua si parla delle cose, cioè, molto di quello che qua non ci dice, cioè, quando dice Dio al servizio, Dio ha fatto in realtà, cioè, è un Dio che ti dice, guarda che...
sta avvenendo questo, cioè certamente Geremia è un uomo che era molto dentro la sua realtà, sapeva che cosa stava accadendo, no? Per cui anche il fatto di prestare proprio la pentola che lì e gli viene in mente, perché lui sa che cosa sta accadendo, sa della caduta dell'impero assiro, sa dei babilonesi che stanno andando, sa della politica miope ondulante di Giuda, no, eccetera. Allora mentre sta pensando queste cose, vede quella cosa lì e capisce, no? Ah, guarda, è inclinata verso nord, perché da nord è arrivato, no? Esatto. Quindi è anche bello, perché uno veramente nel suo tempo, no? Cioè, quindi è... Carpaz diceva che il cristiano dovrebbe avere i giornali e la Bibbia, no? Diciamo, adesso avere i giornali, tutte cose, però per dire essere nel tuo tempo, no? E se dall'altra parte la parola di Dio non c'è.
Dipende da
ogni. questo siamo d'accordo.
Una scena nel film Il grande rincorro, in cui dopo la morte di una bambina, durante la messa il prete, invece di dire Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, dice Signore perché, Cristo perché, Signore perché. E allora a me veniva ancora il discorso del male che stavamo facendo, mi spiegavo questo fatto, cioè avere la possibilità di dire senza sentirsi in colpa Signore perché di fronte a certe cose, Cristo perché, Signore perché, parlo appunto come in quel film a me, comunque nel contesto di preghiera, ma poterlo fare e stare nella parola per vivere in quel momento di contatto con un male che è il male, quello della malattia, del fatto del male che non riusciamo a sentire come dovuto all'errore, ma quello che capita.
Nel senso che di un certo male, per esempio il fatto della come conseguenza, eccetera, è vero che fino in fondo non c'è una risposta, perché anche Giobbe, alla fine la risposta di Dio non è una risposta, cioè la risposta di Dio era scusa, tu mi stai chiedendo, ma tu dovevi, mentre io giocavo con Leviathan, il grande mostro primordiale degli oceani, oppure quando creavo le stelle, cioè Dio aveva che risposta è, cioè potrebbe dire, no? Fino in fondo non c'è, però per dire, è interessante perché ci sono anche tante anche salve. Giorno. Dovrebbe essere sotto le suore e
sì, perché le suore che sono andate a cercare, ok,
tra le riflessioni di alcuni grandi padri della Chiesa come Gregorio di Nizza, per esempio, cioè, perché noi abbiamo l'idea, no? Cioè, che il mondo è stato creato perfetto, no? E poi l'abbiamo distrutto, cioè il peccato, no? Si dice la restaurazione. E lui dice che invece la creazione, anche perché poi i racconti della creazione non sono dei racconti pre-vergetta, non è che ci vogliono raccontare dei racconti sapienziali, tra l'altro ecco una su dove no? C'è la prossima Calascio, dove è la? Non c'è. Perché il Calascio di giugno potrebbe essere appunto su queste, sui temi di 3:11. È stata no, piena, perfetta e poi rovinata da dopo, ma è qualcosa che sarà la fine, cioè dove l'uomo che, l'Adamo che Dio creava a immagine sua, a immagine somigliante di Gesù, non è tanto il primo, ma è Cristo Gesù. Per cui una creazione che sarà piena quando tutto il mondo, poi come dice, no, tutto il mondo creato l'immagine del figlio, no? Quando tutto il mondo sarà in qualche modo cristificato, no? Allora, sono cose interessanti perché poi cioè, serve un po' di pensare, per riflettere, no? Se ci pensate, forse anche questo è anche un po' per la nostra esistenza, a me non mi piace pensarlo, no? Cioè, dove il mio vero conto non è soltanto
quell'esperienza primordiale che come la chiamo, come giustamente gli psicologi ci dicono, stato anche molto importante sia per il gremio materno che i primi anni della nostra vita, dove alcuni, secondo me, non sono d'accordo, la chiamo è deciso tutto. No? Per cui si è creato il confine di resistenza e tu alla fine non fai altro che ripetere con le serie della morte. Non sono totalmente d'accordo. Ma per me il mio vero voto, il nostro vero voto, è quello che ci sarà tutta una vita, no? In una fatica, in un coinvolgimento, in una bellezza dell'amare, il voto prefigurato. Cioè dove qui alla fine tutto cammina assumendo il nostro vero voto. Cioè diventare appunto la nostra verità in tutto il cammino di nascita. Quindi no, non è che siamo nati e andiamo verso la morte, sì, siamo venuti al mondo ma per nascere, per nascere. Allora sono, no, teologie, riflessioni interessanti, no? Cioè, rispetto anche a questo, a questa, questo male presente nel mondo, no? In questa creazione che appunto si sta compiendo, ma non è ancora compiuta.
No? Sì. Una domanda.
Sì.
La Roma Terra, che rapporto c'è tra Geremia ed Ezechiele? Nel senso che molte volte durante la lettura di questi giorni mi venivano in mente le parole di Ezechiele, no? Cioè non so quando se mi donato ad una questione di linguaggio profetico che è comune ai due, o forse Geremia, perché io non so se Ezechiele è vissuto prima.
Beh sì, bisognerebbe approfondire, cioè naturalmente nel discorso dei profeti nei linguaggi profeti c'è qualcosa che torna. Ezechiele è un sacerdote che segue il popolo nella deportazione a Babilonia e quindi condividerà, più o meno no, di per sé sarebbero anche contemporanei, non si dice e non sappiamo mai, nell'uno parla dell'altro, quindi non sappiamo se... Però che quindi alcune tematiche sono vicine, perché Ezechiele più ecco dalla distruzione di Gerusalemme in poi, no? Mentre se volete Geremia lì fino alla distruzione, tant'è vero che gli ultimi capitoli ci dicono qualcosa riguardo un po' alla sua fine, ma non alla sua morte, che sembra che lui uscirà. Alcuni che rimarranno, che poi andranno verso l'Egitto, e lui andrà verso l'Egitto e non si sa più nulla. Però poi dopo c'è un linguaggio profetico che tante volte ci ritorna.
Quando finisci di andare in cedere un po' di sera per la casa e quello non si appartiene più, ci diventa padrone. E per il figlio invece ha uno sguardo più da gradi di occuparsi di suo padre. E io dicevo un papà che quello che diceva in queste cose, e tutto, tutta la sua eredità, e questo fa paura. E mi fa male pensare che abbiamo paura di questo. A me sta cosa di essere figlio, mi riscuola molto la stagione di anni, io l'ho nascosto da questo.
Noi riprenderemo con Genesi 1:11.
A me succede molto questa forma di apprendere un tempo rispetto a un testo, diciamo, un libro della Bibbia. Così la mia esperienza in generale, la quello che poi ha suscitato in me, quello che avevo letto, però sicuramente mi provoca molto questa occasione che ho avuto di approfondire il proprio sul quanto io la Bibbia la tengo chiusa, no? Nonostante sia un testo sul quale devo provare il mio lavoro.
L'aiuto si faccia sempre più discreto, in modo che ciascuno poi cammina sempre più con le sue gambe, no? Cioè dove c'è una. Però certamente ecco, poterlo fare insieme, poter è un aiuto per noi. Cioè certamente poi dopo c'è la fatica, ognuno c'è un po' di responsabilità personale, non trovare il tempo, un po' non ce l'abbiamo, un po' no? Cioè, un po' siamo in questa fase nuova, no? Di avere un po' la Bibbia come l'invito, no? Di avere la Bibbia come primo libro, no? Ad affezionarci, a scoprirla.
Veramente alcune cose, un po' anche ricorrenza. A partire dalle giorni di 3 anni, no, quando si diceva di appunto del popolo che nasce e Dio comunque si fa sempre vicino, appunto, sì, Adamo e Eva peccano e Dio li fa la rettifica.
parole del popolo, che poi si vede ancora attraverso Mosè, si vede attraverso i profeti, no? Dove c'è solo una apparente comunione con Dio, ma poi dopo un po' rimariamo, eccetera, dire voi pensate, ma che fa quello che fate? È terribile questo, dare a Dio, finché, come dice Gesù nella parabola, no? Viene mandato il figlio e anche lui viene fatto fuori. E poi dopo ancora, no? È sempre così, e qua sola la mia vita, qua sola la mia vita. Non sono ancora soltanto via. E questo appunto da una parte dare il senso del nostro limite, il mio problema è tutto, dall'altra parte però dare un senso di speranza, appunto come sono detto, per questa fedeltà di Dio che non ci lascia comunque mai soli. In secondo luogo mi piaceva molto questa dimensione di Geremia, ma che è tipica del profeta, di partire sempre dalla verità, cioè o per piacere forse o perché è facile, tante volte sono tentato, no, di dire un po' quello che perché le persone vogliono sentirsi dire, anche magari perché così ci si lo consola un po', e invece Geremia era sempre cercarsi grani, ma la solità, ma anche Elia che dice che è stato così, quello per uscire perché se no fanno fuori. Gesù da questo punto di vista poi chiaramente sempre compimento, per cui ecco il fatto di aiutare le persone o di aiutare se stessi non è qualcosa che passi attraverso la facile consolazione, ma per le coscienze del processo personale qualsiasi nella quale sono gli altri, se si voglio aiutare gli altri, vero? Per questo come fa che diceva la verità, non ho paura di una clava, però la lettera, insomma, senza volersi educare, no? Per mettere inutilmente in difficoltà, però anche raccontare delle storie, no? non è qualcosa che serve. Terza cosa, Geremia, a me piace anche l'inizio del capitolo 29, non l'ho letto, non so bene dove venga, nel senso che quando la faccio sembra forse di un'altra epoca, dove si parla della lettera che Geremia manda a quelli che sono andati in esilio, no? E dice, così dice il Signore Dio degli eserciti, tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia, costruite case abitate, piantate oro e mangiate i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete moglie per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figli e figlie. Vi moltiplicate e non diminuite, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro. E qua mi piace molto questa cosa perché tante volte c'è, cioè, come dire, della sfiducia, cioè in questo contesto, no? Allora appunto i falsi profeti dicono no, l'anno prossimo si torna, ma noi in questo non ancora, il Signore per un po' deve stato che tornasse, 2000 anni, e c'è sempre questo invito, no? Cioè, c'è qui, ma a vivere nella situazione in cui sei, come dire, non dicendo sempre sì, ma quando arriveranno le condizioni favorevoli, allora no, io farò, allora io dirò, ma che appunto Dio è dovunque, anche nella situazione più negativa, io posso provarlo, posso cercarlo, dove farsi trovare, quindi è importante cercare di vivere esattamente in quella situazione di contesto, perché come è appunto anche questo, anche se non riesco ad adattarlo alle cose che hai detto tu, però
no, quello mi piace. Quello è perché non l'ho detto. Nel senso, vi ricordate che avevo detto che nel 598 più o meno c'è una primo, cioè oltre l'assedio degli Assiri nel 701, no? Poi Nabucodonosor con i babilonesi arriverà nel 598. Allora l'ho detto adesso vi ricordo, è che non ci sarà la distruzione di Gerusalemme, però ci sarà un tributo del re, cioè ci sarà un accordo. Ecco, quello che non ho detto è che ci sarà già una prima deportazione. una parte piccola, però cioè, naturalmente anche chi deportavano? Deportavano gli ingegneri dell'epoca, gli artigiani dell'epoca, i medici, cioè quelli che servivano fuori dai babilonesi. E allora in questo senso qui i falsi profeti poi continuano a dire: guardate, Babilonia sarà distrutta e i deportati torneranno, no? E allora il fatto di dire quella bellissima lettera che dice ai deportati: guarda, state lì, e sarà la benedizione, no? Cioè, sì. Quindi prima della distruzione di Gerusalemme. Bene, io direi così, fermiamoci qui, così abbiamo un quarto d'ora almeno di aria, di respiro prima del pranzo. Allora, grazie, mi spiace che non c'è Margherita, però nel senso di che grazie veramente tanto a Margherita e anche Enrica che non si è fatta vedere perché purtroppo aveva dei problemi di salute di sua mamma e non è potuta rimanere, ma grazie a loro e poi soprattutto al lavoro di Margherita è stato fatto. Allora, grazie a tutti voi, io sono anche confortato nel continuare a proporre così queste cose in maniera molto libera, eccetera, anche con la presenza di amici, no, che si sono aggiunti, eccetera. Quindi anche per la introspettiva, che poi potremo fare ancora qualche altra cosa di questo genere, vi faremo sapere attraverso poi, mi farò finalmente una lista. Però perché no? Bene, allora andiamo a mangiare.